Testimoni è il titolo del Brescia Photo Festival, giunto alla settima edizione. Prende il via proprio da questo weekend e apre in grande con un omaggio al ricordo della strage di Piazza della Loggia, un omaggio di Maurizio Galimberti e un'altra notevole antologica di Franco Fontana. A passo lento nella realtà, Uliano Lucas presenta oggi a Book Pride il suo ultimo libro e noi ne parliamo con lui. Crescere insieme, il collettivo Donne Fotoreporter in mostra all'Unione Femminile. E ancora Bon Passage, la nuova mostra di arte passante alla stazione Garibaldi. È lì che abbiamo incontrato Maria Mesh. Buon sabato e bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con me c'è anche Manuela Cin.
Ciao Tiziana. Ciao. E buongiorno a tutti.
Dicevo nel sommario, al Brescia Photo Festival è giunto alla settima edizione. Il tema, il titolo di quest'anno è stato scelto Testimoni. Testimoni che è un termine che sottolinea la capacità dei fotografi di documentare il presente, favorendo la lettura di ciò che accade, della storia, attraverso il racconto che fotografi e artisti ne fanno e lo traducono in opere d'arte che a volte superano il mezzo fotografico, come anche nel caso di Fontana, ma anche del lavoro di Maurizio Galimberti. Sono le due mostre che aprono il Fotofestival al Museo Santa Giulia. Allora, di Fontana parliamo dopo, ci occupiamo prima della mostra di Maurizio Galimberti, sempre al Museo Santa Giulia. È la mostra che ricorda nel suo 50° anniversario la strage di Piazza della Loggia a Brescia, che avvenne il 28 maggio del 1974. E il titolo è proprio Maurizio Galimberti, Brescia, Piazza Loggia. 1974, promossa dalla Fondazione Brescia Musei e dal MACOF ed è curata da Renato Corsini. La rassegna trae infatti spunto da alcune delle 16 fotografie che Renato Corsini, che è anche il direttore del Fotofestival, dicevo che Renato Corsini riuscì a realizzare in Piazza della Loggia pochi minuti dopo l'esplosione della bomba. E questo lavoro è diventato un'installazione di 40 fotocollage, che sono il lavoro, diciamo la cifra di Maurizio Galimberti, di grande formato, alle quali si aggiungono 6 Polaroid 50x60 che mostrano i ritratti di queste 8 vittime di questa orribile strage. Allora, noi andiamo in mostra al Santa Giulia con Maurizio Galimberti.
Questa qui che a livello materico è incredibile, guarda, questi sono i funerali, vedi, guarda questa qui, no? E io voglio coprire, faccio questi segni proprio perché è il dolore che viene fuori dallo stomaco, no? Quando dico che mangi la scena e poi la vomiti fuori con la fotografia, no? E chiaramente nella fotografia c'è il dolore che io chiamo il vomito del dolore, è il vomito della manipolazione, della chimica, che però scrive un dolore in questo caso, e quindi è un dolore duro, violento, e quindi così. Poi devo dire che questo bianco e nero rende molto
la drammaticità,
esatto, quindi così.
Ma anche questo gioco che hai creato.
Ad esempio questa, guarda com'è venuta, no? Sembrano due giganti, sai, poi le composizioni...
Berlinguer,
sì, ma poi ce n'è un'altra di Berlinguer da solo che è appoggiato a un palo prima di fare il comizio, che si vede che è sconcertato, devo dire. Poi c'è Leone, poi guarda dietro il cartello Gabinetti, no? Ti fa capire, beh. Perché poi guardando dentro questa strage vedi proprio che c'era tutto un discorso politico incredibile, allucinante, dello Stato anche contro il lavoratore, contro, insomma, un momento complicatissimo, quindi...
Hai detto che hai sofferto quando hai visto
questa... Ogni fotografia è dolorosissima, perché ad esempio quando ho fatto quella lì, ad esempio dei morti così, è stato malissimo, perché poi quando vedi quello che fai, a un certo punto ti fai anche una domanda etica, no, ma è giusto fare questa cosa qui? Poi però, proprio per il concetto di far vedere di questo momento dove alla fine la gente è qui e capisce la violenza, che nella violenza c'è la morte, guardiamo quella foto lì, è incredibile, no? E quindi è giusto farlo, però si sta tanto male, perché comunque io comunque sono uno solare, mi conoscete, però vedere quando affronti queste situazioni per giorni e giorni comunque sei spento, perché tutti i giorni stai lavorando su quel progetto qui, e quindi come dire che uno tutti i giorni vai a un cimitero e racconti la storia dei morti, no?
Senti Maurizio, prima accennavi alla storia della farfalla,
sì.
Me la racconti?
La farfalla praticamente, perché vedrete che in alcune immagini un po' più avanti si vedono sempre il morto con la farfalla, perché la farfalla, perché c'era questa farfalla in Piazza della Loggia quando sono venuto a fare il sopralluogo, una farfalla colorata che si è posata, bellissima, grande, che si è posata sul portacarta dei tovagliolini, no? Sai, di solito si aprivano i piccioni e è arrivata una farfalla. Ed è questo portacarta, io l'avevo toccato poco prima, era veramente caldo perché il sole ci picchiava, e lei è stata lì almeno 3 minuti. C'era un mio amico che gli faceva, uè, io gli dicevo lasciala lì perché poverina non ti fa niente. E lei è stata lì almeno 3 minuti, poi se n'è andata via. Poi arrivo a casa e vedo una farfalla piccolina come quella del mosaico che c'è all'ingresso, però solo fatta di 4, che era in casa mia, che io manco me la ricordavo, che ce l'avevo lì in cucina, in un angolino, perché c'è una parete con tutte le foto. E io allora ho detto, cavoli, vedi, devo associare i morti alla farfalla, come a dire che noi sono venuta qui, cioè, come un messaggio, no? Come un segnale, no? Un segnale che succede qualcosa, e una farfalla si materializza e poi tu vai a casa, trovi la farfalla e quindi unisci, è quasi un messaggio, no? Ecco. Mi piace davvero pensare che queste 8 persone erano dentro quella farfalla lì, infatti è quello che poi ho fatto nella foto finale,
nel mosaico
grande, che è quello che mi ha chiesto Renato, proprio per così, per dare un senso anche alla farfalla. C'è molto, io amo molto la filosofia di Andy Warhol, di come componeva certe immagini, ho studiato attentamente e devo dire che c'è molta ispirazione, ad esempio quei quartetti lì, no, come quello lì dove rappresenti l'orrore, però sempre non ingigantendolo ma moltiplicandolo, proprio per portarlo a una sé, la ripetizione, come in quella là, no?
Senti, sono quasi tutte bianco e nero e forse
c'è qualcuno colore sui colore, disegni, sì, sui sì. Disegni dei ragazzi, perché da quei disegni lì, boh, non so, c'era una sorta di denuncia, ma anche di speranza di un mondo migliore. Tante cose, come diceva prima il sindaco di Brescia, che poi dopo la strage i bresciani hanno proprio chiuso col terrorismo, anche quelli che avevano, perché hanno capito che è una cosa così violenta che non ha senso, no? E guarda, quando si parla della storia, proprio oggi venendo qui sentivo alla radio che vogliono lasciare tutta la polemica che è montata dopo le parole di questa docente della Sapienza, sì. Che ha fatto l'elogio alla Balzerani, no? E ovviamente questa qui, comunque parlavano, hanno parlato dei filosofi, De Cesare, la vogliono buttare fuori, e poi lei dice che ha sbagliato a parlare, non lo so, comunque non commento, però è guarda che, guarda caso, no, siamo qui in un fatto di terrorismo e proprio muore un ex terrorista, e poi dopo una terrorista che lei non si è mai pentita alla fine, no? Si è fatta 20 anni di galera, è andata avanti con le sue idee, e questa qui, e oggi si parlava di questo, quando ci sono sempre ricorsi, no?
Quindi, e guarda le guerre.
E guarda le guerre, esatto.
Allora, questa è una mostra, mi viene da dire, forte, perché bella, sono lavori molto, molto belli e di grande emozione. E, come dicevo, un omaggio notevole a questo ricordo della strage di Brescia, del Piazza della Loggia del 74. Poi l'altra mostra che apre il fotofestival al Museo Santa Giulia è Franco Fontana Colore. Fontana, classe 33, uno dei pionieri della fotografia a colori, compie 90 anni. tra l'altro simpaticissimo come sempre. Sono 122 immagini realizzate tra il 1961 e il 2017 e la mostra è un lungo significativo lavoro di indagine e di restauro delle opere dell'artista. È inutile dire che per chi conosce Fontana le sue fotografie sembrano dei dipinti, sembrano dei quadri. Tu lo conosci Emanuela Fontana?
Sì.
Ti piace?
Moltissimo, veramente.
Allora lui credo che sia stato il primo o quasi a scegliere il colore negli anni 50, quando il colore era considerato di basso livello, cioè sì, per la pubblicità, per le cose più, no? Lui lo scelse e ne ha fatto un uso meraviglioso, che poi è stato anche copiato da tanti altri, no? Allora, sono quattro sezioni, people, paesaggi urbani, asfalti e paesaggi. Una mostra veramente incantevole. E noi abbiamo avvicinato il maestro, così abbiamo strappato qualche considerazione. Per esempio, perché il colore? Gli ho chiesto. Ma quando lei ha scelto il colore, erano gli anni 50, come mai l'ha scelto?
No, io ho cominciato col bianco e nero.
No, lo so, ma dopo ho scelto il colore. Però.
Ho scelto il colore quasi subito, perché ho visto che la vita è a colori. È a colori, non si può fare le foto in bianco e nero. Cioè, inventare il colore è molto più difficile, perché il colore è la vita. Il bianco e nero parte già inventato, no?
Sì, sì, è vero.
C'è dei bianconeristi famosissimi, bravissimi, per l'amor di Dio. Ma il bianco e nero, insomma, l'ho lasciato perdere.
E poi la sua ricerca è andata avanti, verso l'astrazione in qualche modo.
No, verso l'astrazione.
E allora ci spieghi.
E cancellare per eleggere. Il superfluo, qui cosa ci posso aggiungere? Un albero? No, niente. La foto è finita in quello che si vede. Niente da togliere, niente da aggiungere. E tutte interpretate, sono tutte interpretate. Quella là è una più difficile da interpretare, quella là, dove c'è il giallo, il verde, è tutto uno scema.
Sembrano dei quadri, eh?
Sembrano dei quadri, ma non sono quadri, non hanno niente a che vedere con i quadri. Sono tutte verità vere, prese dal vero.
Anche i colori.
Il quadro è tutto inventato, la fotografia non è inventata, perché la fotografia registra una realtà. Cosa inventi? Inventi l'interpretazione. L'interpretazione è sempre inventata. E la poesia è interpretazione delle cose, non è quello che vedi, è quello che pensi. Dai vita e suggestione a quello che pensi.
Senta, questa manifestazione è dedicata ai testimoni, no? Voi siete i testimoni. Lei come la vede la storia dell'intelligenza artificiale, delle rielaborazioni?
L'intelligenza artificiale, per l'amor di Dio. Ma dov'è? Ma che intelligenza artificiale, quella lì e basta.
Ma è vero che può sconvolgere tutto?
Ma no, ma vuoi che sconvolga, ti auguro di campare finché non sconvolge l'intelligenza artificiale, l'intelligenza vera.
Cioè la fotografia non ha niente da temere da questo?
No, ma la fotografia la fai con l'intelligenza vera, non artificiale, cazzo. Ma dove viviamo? Abbiamo scoperto, io ho vissuto un secolo dei secoli più vivaci della storia dell'umanità, no? Perché il 300 è uguale al 400, il nostro secolo, cazzo, io sono andato in aereo in America, no, per dire, già 50 anni fa, no, il nostro secolo è stato straordinario, la fotografia la fanno tutti, adesso poi col telefonino tutti fanno fotografie.
Ma non come le sue però.
Ma non sanno quello che fanno.
Esatto.
Io della macchina fotografica non me ne frega anche niente, la macchina fotografica è come la penna, e cosa fa? La penna scrive un romanzo, anche
quindi
se una
la fotografia
d'oro.
Nasce nella testa.
La fotografia quindi. Nasce dentro di te, io quello che ho fatto quello era già dentro di me, o se no non la fai, quella non l'inventi, ti appartiene, fa parte di te stesso. Io quando vado in giro scatto solamente quello che vedo, quello che è già dentro di me, sono tutte inventate, perché si chiama colore, perché dove l'hai fatta questa non lo so, non mi ricordo neanche, in un paesaggio in Italia, è chiaro.
Lei amava di più i paesaggi della natura o quelli urbani? Perché ha fatto anche delle foto bellissime.
Io ho fatto
di...
gli urbani, ho fatto anche la gente, ho fatto tutto e di più. No, adesso quelli lì non me ne frega più niente di fare quelle foto lì. Se vado in Puglia ne faccio 36 scatti tutti uguali, per dire, l'ho già vissuto, quello l'ho vissuto, digerito e testimoniato. Quella foto lì la pubblico anche nel New York Times.
È bellissima.
Perché sembra una foto facile da fare, eh? Invece si può fare dopo. Io sono il fotografo più copiato perché le mie foto sono facili da fare.
Sembrano facili.
Sembrano. Quella che vale è questa.
È la prima.
È la prima, è questa quando io l'ho inventata così.
Questa è dell'87, in Puglia.
Sì, la Puglia è quella dei paesaggi, la Puglia. La Puglia, l'interno della Puglia è straordinaria, che adesso è pieno di pali, di tutti i cassati.
Insomma, questo è il pensiero di Franco Fontana, il colore, e potete vedere la mostra fino a fine luglio al Santa Giulia, dove c'è anche quella di Galimberti di cui abbiamo parlato prima. Poi un'altra mostra che si è aperta a Brescia per il Fotofestival è al MOCA, il Centro per le Nuove Culture, e si tratta di Federico Garolla, classe 25, scomparso nel 2012, uno dei maestri della fotografia italiana. È bellissima, sono 70 fotografie, anche questa tutte vintage, provenienti dall'archivio di Garolla. Grandi attori, stelle nascenti della televisione, modelle, artisti, ma anche la gente comune e anche la popolazione in difficoltà negli anni 50-60. Ci sono anche delle foto bellissime del Lorenteggio, della Sicilia di quegli anni. Questo pomeriggio a Book Pride, il libro A passo lento nella realtà di Giuliano Lucas, uno dei fotoreporter che amiamo di più. Lui presenterà il suo libro che tra riflessioni e immagini è un viaggio appassionante nella sua lunga carriera, e lo presenterà con Tatiana Aliani, che ha collaborato al libro, e Francesca Adamo, che è una studiosa storica dell'arte della fotografia. Quando? Alle 15.30 in sala Bogotà al Superstudio Maxi, che è in via Moncucco al 35. E come vi dicevo prima, noi vi diamo un'anticipazione. Siamo con Giuliano Lucas perché è uscito questo bel libro edito da Mimesis nella collana Sguardi e Visioni. Un bel libro intitolato A passo lento nella realtà, con Tatiana Agliani che ha collaborato a questo libro. Dicevo, un bel libro perché è tutto il racconto del tuo lavoro lungo, diciamo, tutta la tua carriera, possiamo dire così, corredato da fotografie, da belle immagini, alcune a piena pagina. Allora, qui racconti come hai cominciato, da come hai cominciato fino a poco fa, insomma.
Sì, devo dire che sentivo l'esigenza di ragionare intorno a quella che è stata praticamente la mia storia di reporter e anche di uomo e di vita. Perché sai, l'importante è di fare dei libri, ma i libri poi devono avere un contenuto, un senso.
Un senso, e queste sono riflessioni, no? Sulle varie fasi del tuo lavoro, giusto?
Sì, esatto, è un insieme praticamente, sono 100 immagini, di cui moltissime inedite, e poi sai, praticamente insieme a queste immagini può essere una riflessione, un ricordo, un incontro degli amici, un stato d'animo durante una manifestazione o sotto un bombardamento, cioè come erano le redazioni dei giornali, che cosa ha significato la fotografia nel sistema della comunicazione mondiale, cosa significa oggi con le nuove tecnologie. E praticamente via via scorrono, uno guarda le immagini e ha poi dei testi non lunghi a un certo momento, tentano di spiegare la professione del reporter molti anni fa, con le grandi speranze e le utopie post-68ine, e oggi, no? Cos'è una committenza, che cos'è l'editoria, punti di vista, riflessioni, divagazioni, e praticamente tutto il libro, che sono poi 300 pagine, si snoda su questo, soprattutto su anche ricordi di amici carissimi, di una Milano un certo momento che non c'è più. I miei
sì, infatti sono
lavoro.
Bellissime le pagine dove parli e vediamo anche delle immagini del Bar Giamaica e dei personaggi che hai conosciuto lì, no? Che hanno un po' improntato il tuo lavoro.
Sì, sono gli anni della formazione e della speranza, per cui i vari passaggi in una città come Milano, che era allora amicale, straordinaria, piena di iniziative, che a un certo momento è arrivata negli anni 60 un'emigrazione intellettuale che l'ha fatta grande, l'ha fatta straordinaria, soprattutto nel campo del design, della grafica, della pittura, ma anche della fotografia, no? E anche lì gli incontri con tutta una serie di fotografi che hanno avuto un ruolo nella mia formazione, come a un certo momento incontri con pittori, scrittori, con il mondo operaio, il racconto.
Sì, anche parliamo di gente di pezzi da 90, come Manzoni, Fontana, vero? Ugo Mulas.
Sì, questi, ma anche intorno proprio quello che quell'altro mondo che io ho amato. Cioè, sai, alla fine alcuni sono emersi come degli straordinari protagonisti, ma intorno a questi protagonisti poi c'erano decine e decine di persone di grande valore.
Sì.
Di forte umanità, che hanno permesso l'affermarsi anche di questi giganti del pensiero, della vita.
Senti,
per cui sono.
Mentre
sono
tu stai parlando, io sto sfogliando questo bel libro, ci tengo a sottolinearlo perché è un libro agile e molto piacevole, molto interessante. E ho davanti le immagini anche del mondo del lavoro, della fabbrica. Siamo tra gli anni 70 e i primi anni 80. Le donne che lavorano in fabbrica, gli operai, perché hai avuto una grande attenzione per questo mondo, no? Per la società che stava cambiando e come stava cambiando.
Io uso il termine il mondo, quel mondo a un certo momento di persone che la grande stampa non ne parlava, non gli interessava, no? Cioè gli invisibili. Hai una parte di gente che vive nelle prigioni, hai gli ospedali psichiatrici, hai le fabbriche piccole, medie, il lavoro nero. Cioè quel mondo a un certo momento che sta intorno a noi, sta ancora intorno a noi, no? Perché è uscito fuori questo dato incredibile che a un certo momento il lavoro minorile in Italia sta aumentando in maniera incredibile a livello di migliaia e migliaia di persone, no? Nessuno se ne rende conto e nessuno fotografa più. Per cui la fabbrica e le sue trasformazioni, cioè ci sono stati alcuni temi che mi hanno preso e che io ho continuato a fotografare per decenni e decenni e continuo ancora a fotografarli,
certo.
Come le trasformazioni proprio del lavoro o le grandi città, le periferie che diventano degli interland.
Senza dimenticare poi anche le proteste degli studenti, degli operai, insomma tutto quel fermento che c'era in quegli anni. Negli anni 70, i primi anni 80, e senza dimenticare il tuo lavoro in Africa, Giuliano, che è stato importantissimo, no?
Sì, perché sai, sono gli anni della presa di coscienza, cioè della scoperta della libertà, delle lotte salariali, civili e altro, che ho seguito lungamente. Ho amato i cortei come una grande rappresentazione. Sì, poi sai, i passaggi erano a un certo momento la scoperta di questi emigranti arrivati qui a lavorare, a vivere, e nel frattempo l'andare in Africa a seguire le guerre di liberazione o la questione palestinese, insomma quello che è stata la vita di un freelance un po' vagabondo, però all'interno praticamente di un giornalismo bello, straordinario, o meno alcuni giornali cui ho collaborato, ci ho vissuto, veramente straordinari. Per cui delle figure anche di giornalisti, di scrittori che mi hanno fatto diventare, che mi hanno fatto crescere, che ho scoperto, insomma.
Insomma, è un bel viaggio nel tuo lavoro e nel suo senso. Adesso, dopo tutta questa esperienza, che considerazioni ti senti di fare sul fotogiornalismo, sul reportage?
Beh, sai, ognuno è figlio della propria epoca, per cui io devo dire che ho iniziato a lavorare e mi sono trovato a lavorare, a fotografare, a ragionare, mi sono trovato in un ambiente straordinario di formazione che è stata la Milano degli anni 60. c'è una città ricchissima di situazioni, episodi e altro, e all'interno poi ho vissuto una serie di periodi che, come è stato il 68, come è stata la scoperta della democrazia e delle civiltà, e come poi il giornalismo proprio da quel vecchio, dagli editori che erano, devo dire, molto codini, molto conservatori, reazionari, con un giornalismo proprio legato al potere politico, è esploso poi grazie a una borghesia, usiamo il termine progressista, dei giornali come l'Espresso, l'Europeo, Tempo Illustrato.
Eh beh, vi abbiamo dato un assaggio, ma se volete saperne di più dovete andare oggi pomeriggio al Book Pride, e tra l'altro noi siamo media partner, a passo lento nella realtà, per sapere di più sul libro di Uliano Lucas, che, come vi dicevo, lo presenterà alle 15.30 in Sala Bogotà al Superstudio Maxi, via Moncucco 35 a Milano. Siete sempre all'ascolto dei Girasoli, adesso apriamo una finestra su Piacenza, perché a Piacenza proprio in questi giorni si è aperta una mostra dal titolo Sul Guardare, e in uno spazio che si chiama XNL, e Manuela l'ha vista.
Esatto, sì, l'ho vista e ho delle considerazioni, parto dalle cose che magari mi sono piaciute meno.
Siamo tutto re.
Esatto, molto concettuale, estremamente concettuale, troppo, però quell'idea del concetto non si vede in maniera chiara e ordinata in tutta la mostra.
Che artisti c'erano?
Allora, erano diversi, c'era Carol Rama.
Vabbè, Carol Rama.
Esatto. Andrea Sala, che ha avuto una sala dedicata solo alle sue opere recenti, che dialogavano con oggetti sacri, ed è lì il punto. Degli oggetti sacri c'erano soltanto le custodie e non si capiva.
Così ti ha deluso?
E mi ha deluso perché nel comunicato c'era scritto si custodie, ma si raccontava proprio di vederli questi oggetti, che in realtà non c'erano o erano arrotolati e non era chiaro il legame. Le opere che lui ha portato, super contemporanee, in realtà faticavano a dare un senso a tutto. Quindi quella sala io l'ho trovata estremamente confusa. In sé per sé potevano anche essere interessanti, ma è difficile vedere dialogare un'opera contemporanea sulla custodia di un oggetto sacro. Lì io ho trovato un po' di disordine concettuale. Le artiste che mi sono piaciute di più sono state nella sala al primissimo piano, dedicata infatti a Carol Rama e a una scultrice belga che si chiama Berlinde de Bruyckere.
Quella l'hai un po' scoperta, no?
Io l'ho scoperta perché non la conoscevo. Lei ragiona su il corpo e gli oggetti che fanno parte della nostra vita. Infatti entrando si vedono due letti e due sculture che sono corpi in decadenza, e lei analizza proprio la transitorietà dell'essere umano. Inizialmente non si capisce perché i due letti, il letto è l'elemento più vicino a noi, l'elemento è la coperta che dovrebbero riscaldarci, ma nella sua opera sono fatte a brandelli e quindi noi alla fine rimaniamo scoperti e vulnerabili. Difficile però vederli in comunicazione con invece le opere di Carol Rama, cioè singolarmente sono perfette, ma insieme non riescono.
Sì, non si capisce bene il filo
però
rosso.
A me quella sala è piaciuta.
Va bene. Allora, questa mostra per chi la vuol vedere fino a quando dura?
La mostra dura fino al 30/06/2024.
30 giugno.
30
quindi.
Giugno.
Allora, invece c'è un'artista che ti piace molto, ma la vediamo, possiamo vedere il suo lavoro in internet.
Esatto.
Vero?
Lei si chiama Maimona Guerresi e il suo sito è www.maimonaguerresi.it, dove lei si racconta e c'è tutto il suo lavoro. Lei è un'artista nata a Pove del Grappa nel 51 ed è italo-senegalese. Lei già negli anni 70 era famosa per la body art, quindi lei era già lavorava sul corpo, i significati del corpo e sulla mitologia, quindi lei ragionava proprio sul corpo come portatore di simboli e significati. Tra gli anni 80 e 90 lei cambia un pochino. Lei è un'artista multidisciplinare, quindi video arte, scultura e fotografia. Negli anni 90 lei viaggia molto nell'Africa, nell'Africa Sufi, perché lei poi si converte al sufismo e quindi nel suo lavoro apporta quella che è la simbologia africana. Appartenendo a due culture, il suo lavoro ovviamente si concentra su alcuni pilastri, che è la donna come figura.
La donna che tra l'altro io ho visto delle sue immagini che riprende con un'eleganza incredibile, con dei colori bellissimi.
Esatto, lei fa una ricerca profonda sui simboli, la simbologia del colore, quindi nelle sue foto c'è uno studio attento e profondo su quelli che sono i simboli e i richiami. La donna è forte, elegante ed è sempre la protagonista, perché nel suo pensiero e nel suo lavoro la figura femminile è la portatrice, quella che ci spinge a una crescita spirituale. Uno dei suoi lavori che mi è piaciuto molto e che mi ha colpito è un lavoro che si chiama Me Eating. In questo lavoro, realizzato nel 2012, lei ragiona sulla storia e sulla contemporaneità. I soggetti sono donne, uomini e bambini seduti intorno al tavolo, che in teoria mangiano, ma non c'è il cibo. Ci sono per esempio proiettili, oggetti che richiamano alla guerra. In questo processo lei dice: il momento del tavolo, del mangiare, è riflessione. E vedere un oggetto bellico vuol dire ragionare in questo caso sulla guerra e su quello che la storia ci lascia. E l'oggetto non è più pericoloso, ma diventa elemento per approfondire ciò che siamo.
Allora, ricordiamo chi è
Maimona Guerresi. E il suo lavoro e la sua storia la si possono vedere nel suo sito www.maimonaguerresi.com.
Corbi la so monte caro si mi a a fursti mala
a ba la ma risti cota stock war instigator rota solci solci mi mi la tu solci la tu costa bravo a la mi dai no la caccia morci la tu.
Crescere insieme è il titolo della mostra del collettivo Donne Fotoreporter, che è stata inaugurata proprio in questi giorni in occasione dell'8 marzo ed è ospitata all'Unione Femminile Nazionale Corso di Porta Nuova 32 fino a 31 maggio. Allora, le fotografe sono Liliana Barchiesi, Kitty Bolognesi, Giovanna Calvenzi, Marisa Chiodo, Marzia Malli e Laura Rizzi e anche Livia Sismondi. Allora, noi siamo andate a vederla e abbiamo intervistato Giovanna Calvenzi e Laura Rizzi. Giovanna Calvenzi, vi avevamo visto con le vostre fotografie degli anni 70 a Brescia, al Makov. Vi ritroviamo qui nella sede dell'Unione Femminile, però io pensavo è un percorso storico, invece no, sono foto di adesso.
Sono foto nuove. Noi dobbiamo ringraziare il Makov che ci ha in qualche misura riscoperte un paio d'anni fa. E poi l'anno scorso ci ha invitato in occasione di Bergamo-Brescia, città della cultura, e ci ha detto che il tema di questo festeggiamento era crescere insieme. E ci ha detto se volevamo misurarci, visto che siamo cresciuti insieme oggettivamente.
Il collettivo Donne Fotografe è ancora vivo?
È ancora vivo e siamo sempre tutte noi e abbiamo fatto un lavoro nuovo, anche se lavori nuovi insieme non ne avevamo mai più fatti. Questa volta abbiamo fatto un lavoro nuovo dove ognuna di noi ha raccontato cosa vuol dire il crescere con, il crescere insieme.
Allora, per esempio, ho visto delle immagini dello studio, no? Di Gabriele, dell'archivio.
Sono delle foto del portone, dell'androne dello studio di Gabriele. Il mio lavoro si chiama Lavorare non sempre stanca, perché
soprattutto se si fa con passione e piace.
Sì, perché di fatto tutti gli amici che vengono per lavorare, che ho fotografato, qui ce ne sono solo 32, ma sono tantissimi, chi viene in studio paga una tassa che è di farsi fotografare nell'androne a tutta figura e è entrato in questa mostra. Questo è il mio contributo. Poi c'è...
Aspetta, perché ho visto delle foto stupende di Liliana Barchiesi sulle famiglie multietniche, famiglie nuove, no?
Esatto, il concetto di nuova famiglia, e Liliana ha fatto un lavoro bellissimo fotografando in studio tutte le tipologie di famiglie contemporanee, quindi una grande varietà di mamme, di papà, di bambini, di zii.
Mi sembrano tutti felici,
sì,
anche.
Sono tutti contenti in realtà di far parte di questa iniziativa.
Con Giovanna abbiamo un po' chiacchierato di questo gruppo che si è rimesso a lavorare un po' insieme in questo progetto. Raccontaci il tuo di progetto, cittadini nuovi, quelli che hai fotografato.
Sì, sono cittadini nuovi, sono persone che fanno parte del mio mondo, della mia vita, con i quali io sono cresciuta e loro sono anche cresciuti con me, perché hanno frequentato i corsi di italiano per stranieri di un'associazione con la quale lavoro, che si chiama La Tenda. E mi è piaciuto proprio raccontare questa crescita comune, perché loro mi hanno fatto crescere, io ho contribuito in qualche modo anche alla loro crescita, se non altro linguistica, e li ho voluti fotografare nel loro ambiente di lavoro, raccontando come loro contribuiscono alla crescita della nostra società e come anche la nostra
società. Come noi li abbiamo accolti.
Come noi li facciamo anche crescere.
Cioè, allora, crescere insieme è diciamo il filo comune di questa mostra del collettivo Donne Fotoreporter. Si può visitare, come dicevo, fino al 31 maggio all'Unione Femminile Nazionale, che è aperta dal lunedì al venerdì con ingresso libero. Tra l'altro, alcune tra le foto più belle secondo me sono queste della Liliana Barchiesi e altre di Marzia Malli, che sono molto poetiche e sono fotografie fatte al Giardino Pepe, mi pare che si chiami, dell'isola, e sono bellissime. Vorrei dedicare gli ultimi minuti al Bon Passage. Di che cosa si tratta? Si tratta la mostra nelle vetrine di Arte Passante alla stazione Garibaldi in piazza Sigmund Freud, è aperta tutti i giorni ed è fatta proprio per chi passa. Ci sono 17 artisti che espongono nelle vetrine e noi lì abbiamo incontrato una di loro, che è Maria Mesce. Allora, siamo qui al passante, un passante qui a Garibaldi, no? Quello che dalla stazione porta al passante, in questo lungo corridoio dove sono esposte le opere di una decina di artisti, e noi ci fermiamo con una di loro, che è Maria Mesce, che ci fa piacere di rincontrare a Milano dopo un po' di tempo, Maria.
Eh sì, direi, anche perché oramai faccio la pendolare da Sorico e a Milano vengo raramente.
Allora, tu avevi fatto diverse mostre a Milano, mi ricordo, anche una in cui la gente poteva dare un valore alle tue opere, vero?
Sì, no, per tanti anni in realtà facevo le mostre con una scatola, con testi di economia alternativa, e le persone sceglievano il valore e potevano mettere i soldi che volevano o che potevano, a patto di non dire a nessuno quanto avessero pagato e a patto mio che non si potesse risalire a chi avrebbe pagato.
Qual era il significato di questo?
Che il valore non è solo quello monetario, e penso che l'arte visiva, ma come tante altre cose, abbia anche un po' la responsabilità che, se una persona affezionatissima a un lavoro, posso magari conviverci per un periodo, per sempre, o comunque
averci un rapporto
non legato alla disponibilità economica. E l'altra cosa che mi piaceva tantissimo era che comunque io sapevo le persone che avevano i miei lavori.
Cioè, il fatto si stabiliva un rapporto.
Esatto, cioè il fatto di conoscersi.
Sì. Senti, qui ci sono quattro delle tue opere. Ti dico, la suggestione per me... Sono onde,
sì.
sono astratte, no?
Sono
bei colori forti.
Sì. Le ho fatte proprio per questa mostra.
Ma che pretesa, descrivere le opere per radio è impossibile, dovete passare a vederle che c'è tempo, sì, c'è tempo fino al 15 di aprile. Vetrine di Arte Passante alla stazione Garibaldi in piazza Freud, è aperta tutti i giorni, quindi se siete curiosi c'è l'occasione. Il nostro tempo è finitissimo e quindi un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
E coi girasoli l'appuntamento è a sabato prossimo. Adesso vi lascio col cinema. Ciao a tutte e a tutti.